Buonasera a tutti, buonasera al Sindaco, un saluto al Segretario Generale, alla signora Moroni, ai consiglieri, agli assessori presenti in aula, alle persone che stanno, dicevo, in aula, nonché a quelli che ci ascoltano da casa. Inviterei la dottoressa a fare l'appello, grazie.
Pagliotta Crescenzo, Ardita Giovanni, Asciutto Franca, Battilocchi Roberto, Caredda Maria Antonia, Ciolli Gino, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Esigibili Santino, Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Tenge Stefano, Ruscito Piero, Russi Rosaria, Sinatti Massimo, Boccia Antonio, Zonetti Andrea. Il numero è legale, signor Presidente.
Grazie, dottoressa. Hanno risposto all'appello i signori Pagliotta Crescenzo, Asciutto Franca, Battilocchi Roberto, Caredda Maria Antonia, Ciogli Gino, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Esigibili Santino, Nerau Roberto, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Ruscito Piero, Russi Rosaria, Voce Antonio, Zonetti Andrea. È arrivato anche il consigliere Sinatti in questo momento. Allora, l'ordine del giorno attuale riguarda le mozioni che non erano state discusse la scorsa volta, il regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni, il regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili, il regolamento per il funzionamento dell'aula consiliare modifica, la integrazione al regolamento del Consiglio Comunale, l'ampliamento del Consiglio di amministrazione della Fondazione Freccia. Passando alle mozioni, sì, procedurale, prego, consigliere D'Alessio, Nardino D'Alessio, prego.
Allora, è un comunicato. Il sottoscritto Nardino D'Alessio, consigliere del Comune di Ladispoli, dichiara di aver aderito al Partito Popolare Udeur e di rappresentarlo in quest'aula consigliare insieme all'Associazione Socioculturale denominata Azione Popolare. Infine ribadisce la volontà di appartenere alla maggioranza che ha eletto sindaco del Comune di Ladispoli, dottor Enzo Pagliotta. Solo questo.
Grazie consigliere D'Alessio. Allora, come mozioni abbiamo protocollata la mozione del consigliere Asciutto con timbro di protocollo 15 ottobre 2007, è una mozione presentata dall'amministrazione comunale. Ha chiesto la parola il consigliere Battilocchi.
Grazie Presidente, anch'io volevo comunicare un fatto nuovo. Dopo il 14 ottobre, le elezioni che ci sono stati per la nomina e per la elezione, anzi delle elezioni primarie, per la elezione dei vari componenti sia del Consiglio nazionale che del Consiglio regionale, per la costituzione del Partito Democratico, anche i nostri gruppi, il gruppo DS, il gruppo della Margherita, il gruppo Ladispoli per Ciogli, il gruppo Ladispoli per Pagliotta, si è riunito e ha nominato un coordinamento politico del quale sono rappresentante provvederà a intensificare i lavori per arrivare in modo formale con la costituzione e la nascita del Partito Democratico anche alla costituzione del gruppo unico. Questo solo per informazione e anche credo che questo evento porterà anche a dover rivedere le rappresentanze nelle varie commissioni e quindi ristudiare un attimo la situazione, ma con calma, anche perché dovremo attendere che nasca formalmente il Partito Democratico. Grazie. e i nomi, scusi, chiedevo, per il, la rappresentanza del Consiglio nazionale è stata eletta la consigliera Rosaria Russi, e per il Consiglio regionale è stata eletta Maria Antonietta Lorusso, e i consiglieri Esigibe e la consigliera presidente del Consiglio comunale.
Grazie consigliere Battilocchi. Passiamo nuovamente all'ordine del giorno. No, chiede la parola il consigliere Cioi. Prego consigliere.
Grazie presidente. Solo per aggiungere a questa comunicazione finale del consigliere Battilocchi le congratulazioni e i ringraziamenti anche per chi ha partecipato come testimonianza, come per esempio l'assessore Ascani, che era in una posizione delle liste che non avrebbe sicuramente ottenuto un risultato, ma con la sua presenza ha voluto sostenere questa iniziativa che ha avuto un grande successo in tutta Italia. Quindi un ringraziamento sia e le congratulazioni a chi è stato eletto, sia a chi ha contribuito con la loro presenza, con la propria presenza nella lista al successo delle stesse. Grazie.
Grazie consigliere Ciogli. Invito quindi, ripassiamo all'ordine del giorno, invito il consigliere Asciutto a discutere la mozione. Consigliere Lucito, prego.
Sì, siccome si è assentata per 5 minuti il consigliere Asciutto, se è possibile parlare dell'altra mozione e poi passiamo a questa.
Va bene. Invito quindi il sindaco a nome dell'amministrazione ad illustrare al consiglio comunale la mozione. Consigliere Moretti, prego.
Francamente non ho capito bene l'intervento del consigliere Battilocchi, cioè preannuncia la nascita di un... ci minaccia in qualche modo della nascita... Non ho capito, consigliere Battilocchi, cioè voi questa sera vi siete costituiti gruppo unico o dobbiamo ancora aspettare, insomma, il parto sarà lungo e travagliato? Dobbiamo aspettare, perfetto. Quindi stasera ancora vi riconosciamo come DS, Margherita, eccetera. Era quello che volevo capire, grazie.
Sì, presidente, solo per chiarimento, il Partito Democratico con le elezioni primarie si sono nominati i membri del Consiglio nazionale e del Consiglio regionale che poi nella loro riunione che avverrà costituiranno, voteranno sia il regolamento del Consiglio nazionale che quello regionale e provinciale e di sezione ovviamente, e procederanno alla nomina del segretario nazionale e del segretario regionale, il che significa gli organismi pro tempore, il che significa che subito dopo, da quell'atto, nascerà formalmente il Partito Democratico e in quel caso avremo un gruppo unico. Nel frattempo, in previsione di questo, quindi che sarà a breve, credo che sarà un paio di mesi, non credo che vada oltre, noi ci siamo organizzati in un coordinamento con, per quello che riguarda coloro che faranno parte del Partito Democratico e che qui sono rappresentati da 11 consiglieri.
È chiaro adesso, consigliere Moretti? Va bene, ritorniamo all'ordine del giorno. Prego. No, per carità, ha diritto di capire, consigliere, per carità, non mettiamo in dubbio. Adesso è stato sciolto questo nodo gordiano. Invito il sindaco ad illustrare al Consiglio Comunale la mozione. Prego, sindaco.
Sì, buonasera al Consiglio Comunale, buonasera a chi ci ascolta. Noi abbiamo varie volte parlato, non soltanto recentemente, anche negli anni trascorsi, della... inadeguatezza dei trasferimenti dello Stato rispetto agli abitanti della nostra città. Siamo consapevoli che questo è un problema che non riguarda soltanto la Dispoli, ma sicuramente riguarda i comuni che negli ultimi 20 anni, se vogliamo usare un termine largo, hanno avuto uno sviluppo assolutamente rilevante, assolutamente anomalo rispetto alla media italiana. Anzi, come noi sappiamo, tranne l'aumento che si è verificato nel momento della sanatoria degli stranieri, l'Italia da almeno 20 anni sta a tasso zero di incremento. Ora, che cosa accade? Io non ripeterò le cose che ci siamo già detti tante volte qui, insomma, parto dal dato. Il dato è questo, che negli ultimi 20 anni l'elemento aumento degli abitanti non è stato tenuto in considerazione dalla legge che ripartisce i fondi ai comuni. Cioè c'è una norma, una legge, che dice ha fatto una fotografia, diciamo, dei comuni, delle città 20 anni fa, da allora quella somma è stata, diciamo, rivalutata volta per volta, ma quella somma è rimasta. E quindi se noi oggi andiamo a dividere il trasferimento dello Stato per abitante, abbiamo che chiaramente i comuni che sono rimasti pressappoco gli stessi, io usiamo delle volte dei paragoni, ma non perché ce l'abbiamo con Civitavecchia o con Cassino, ma tanto per far capire, Cassino ha gli stessi abitanti dal dopoguerra ad oggi, dagli anni 60 ad oggi gli stessi abitanti. È chiaro che se la somma che prendeva prima la divide per gli abitanti, il risultato è pressappoco lo stesso. Se noi prendiamo la nostra somma di 20 anni fa e la dividiamo per gli abitanti, abbiamo che i trasferimenti dello Stato sono 58 euro ad abitante, Cassino ha 200 euro ad abitante ogni anno. È chiaro che è una sperequazione, dicevamo qualche volta, ci siamo detti anche incomprensibile, perché è talmente esagerata, perché è francamente incomprensibile. E noi abbiamo fatto alcuni ulteriori passi, abbiamo chiesto un colloquio col direttore generale della finanza locale, il quale era assolutamente, chiaramente, a conoscenza di questi squilibri e ci ha fatto presente come tutto deriva dal fatto che una legge, che era il decreto legge 244 del 97, che inseriva elementi progressivamente, questa legge diceva che in 15 anni ci sarebbe stato un riequilibrio, cioè ogni anno i comuni come il nostro avrebbero avuto qualcosa di più, ogni anno i comuni come Cassino avrebbero avuto qualcosa di meno. Siccome chiaramente nessuno poteva stravolgere la finanza in pochi anni, questa legge diceva che in 15 anni inseriva dei correttivi, dei parametri correttivi. Bene, questa legge è durata 3 anni e poi, quando soprattutto i grandi comuni si sono accorti, questo ci è stato detto esplicitamente, c'è stata un'azione di lobbying, diciamo, dei grandi comuni come Roma, Milano, Napoli, quando si sono accorti che questa legge toglieva qualcosa ai grandi comuni, questa legge è stata sospesa, non è stata nemmeno annullata, è stata sospesa. Per cui questo decreto 244 del 97 di fatto non funziona più e quindi ci sono ancora i vecchi criteri. Allora, questa mozione che leggerò velocemente, diciamo che chiede al Consiglio Comunale un sostegno ad un'azione che come sindaci dei comuni, allora intanto c'è la Dispoli, poi c'è Cerveteri, poi c'è Ardea, poi c'è Pomezia, poi ci saranno, diciamo, abbiamo calcolato una decina di comuni intorno a Roma e qualche, un po' di comuni intorno a Milano, chiede al Governo e al Parlamento di o ripristinare questo decreto del 97 oppure fare altri correttivi. Comunque basterebbe nemmeno grandi somme, perché poi questi comuni, ripeto, saranno forse una ventina in tutta Italia, però se si continua così alcuni comuni finiscono per essere strangolati come il nostro e altri comuni hanno delle somme a disposizione che sono 3 o 4 volte quella del comune di Ladispoli. Ora non entro, insomma, in questa discussione non voglio entrare sul perché sono aumentati gli abitanti, qualcuno ha accusato le amministrazioni passate di aver rilasciato le concessioni in maniera esagerata e aver fatto quindi lievitare gli abitanti. Noi sappiamo che se è successo a noi, a Arde, a Pomezia, a Torvaiani, a Cerveteri, è perché c'erano delle città costruite per la vacanza al mare negli anni 70, noi nel 1975 eravamo 10.000, e l'estate potevamo ospitare 80.000 persone. Quindi è dal 75 che noi abbiamo una struttura urbana che può ospitare 80.000 persone. Sappiamo tutti che cosa è avvenuto, questi appartamenti per 80.000 persone si sono progressivamente riempiti e quindi da qui a noi, ripeto, Torvaiani, Garda e altre città. Allora, le premesse stanno, diciamo, in quello che io ho detto, leggo molto velocemente che in questi comuni si è registrato un notevole e continuo incremento della popolazione e che a Ladispoli soltanto dal 91 al 2006 si è passati da 19.000 a 38.000, mentre a Ardea nello stesso periodo la popolazione è andata da 16.000 a 39.000, che tale situazione non ha determinato un corrispondente incremento dei trasferimenti, che invece, facendo riferimento a dati ormai superati, continua a privilegiare i grandi centri, nonostante che si registri ormai una costante tendenza all'emigrazione da questi verso le città adiacenti alle aree metropolitane, che per iniziativa dell'Osservatorio per la Contabilità e la Finanza Pubblica del Ministero degli Interni è stato predisposto e approvato il decreto legislativo 244 del 97, che aveva introdotto nuovi criteri di assegnazione dei trasferimenti, prevedendo ad esempio che gli indicatori determinanti della spesa erano considerati per i servizi alle persone, gli elementi fisici derivanti dalla popolazione e dalle relative classi di età, con ponderazione in funzione all'usufruibilità dei servizi. che tale decreto legislativo, dopo una brevissima applicazione, è stato sospeso per effetto della legge 448/2001, mantenendo in vigore i vecchi criteri, quindi inalterate le sperequazioni che ne avevano terminato l'approvazione. Salto alla fine, invita il sindaco del comune di Dispoli a intraprendere un'azione congiunta con il sindaco di Ardea, finalizzata a raccogliere l'adesione di altri sindaci del comune, per presentare al governo una richiesta ufficiale di aggiornamento dei criteri per i trasferimenti erariali che tengano conto della nuova distribuzione demografica della popolazione residente e di altri parametri connessi al conseguente cresciuto livello di servizi che viene richiesto. Ripeto, è un atto, diciamo, politico di adesione, o meglio di sostegno del Consiglio Comunale. È chiaro che comunque è un'azione che andrebbe comunque fatta, se ha il sostegno del Consiglio Comunale avrà ancora più forza. L'obiettivo, ripeto, è fare una specie di coordinamento dei comuni nella nostra situazione, che dovrebbe essere intorno a 10 nella provincia metropolitana.
Concluso il sindaco, è iscritto a parlare il consigliere Ciogli. Prego, consigliere.
Grazie Presidente. Avrei gradito che il sindaco ricordasse gli sforzi che erano stati fatti su questo argomento anche in passato, che non ultimo nel convegno di Bastia Umbra che si era tenuto proprio in questi giorni l'anno scorso, la stessa questione era stata portata all'attenzione dell'Assemblea dell'ANCI, presente il ministro Padoa-Schioppa, il ministro Bersani, e i dati erano stati consegnati proprio ai rappresentanti del Ministero delle Finanze, che tra l'altro avevano uno stand all'interno dell'Assemblea Nazionale dell'ANCI. E già in quell'occasione avevano fatto presente le questioni che oggi il sindaco ricorda, e purtroppo il problema non si riesce a spostare. Ma io allargherei, amplierei le considerazioni anche a delle istituzioni che ci sono ancora più vicine, come la provincia e la regione. Cioè, questo criterio di tenere conto della crescita demografica viene spesso ignorato a favore di un altro criterio, che non è che deve essere a sua volta ignorato, ma che giustamente va tenuto nella giusta considerazione, cioè dei comuni che si spopolano, oppure dei piccoli comuni. Cioè, spesso tutta l'attenzione della classe politica è rivolta a questa categoria piuttosto che a quella dei comuni che hanno una crescita demografica. E io in molte occasioni ho avuto modo di ricordare che mentre ci sono dei piccoli comuni che fanno fatica ad andare avanti e hanno avuto il nostro sostegno e la nostra solidarietà, la Dispoli cresce come tanti piccoli comuni ogni anno. 1.500 abitanti significa su 340 comuni del Lazio circa 280 comuni, cioè un numero enorme di comuni nel Lazio che sono di 1.500 abitanti, e noi cresciamo di quella dimensione ogni anno. Quindi c'è questo problema che, ripeto, riguarda anche queste altre istituzioni. Non è un caso che la Regione Lazio da anni non distribuisce risorse per la costruzione di nuove scuole e continuano a dare finanziamenti esclusivamente per la ristrutturazione degli edifici esistenti e per la loro messa a norma. Ed è una difficoltà nella quale ci troviamo di fronte noi comuni in crescita demografica. In questa fascia io inserirei anche il comune di Guidonia, che è molto attento a queste cose e con il quale abbiamo avuto in passato diversi contatti, e direi di coinvolgere anche due strutture che sono un po' il nostro sindacato, che è vero che da un lato fa un po' gli interessi degli altri, ma contemporaneamente non li possiamo ignorare, cioè non possiamo pensare di andare avanti da soli. Quindi il sindaco di Ladispoli o il sindaco di Ardea, ben venga, non ci mancherebbe, però anche ANCI e Lega delle Autonomie, noi siamo soci. Abbiamo diritto di avere udienza. Tra l'altro, proprio in questa circostanza, e ne avevo parlato con il direttore generale, il presidente dell'ANCI regionale, Francesco Chiurlotto, ha detto che era disponibile a partecipare, a coinvolgere l'ANCI in un convegno che ponesse proprio questo problema a livello regionale. Quindi ecco, dobbiamo avanzare un pochino il tiro e coinvolgere anche le altre istituzioni chiedendo una maggiore attenzione. su questa problematica, perché la media di 58 euro ad abitanti dimostra come questa cosa ci sta portando ancora indietro, perché 2 anni fa era 62 euro, quest'anno scendiamo a 68, perché sì, no, non solo calano, non solo aumentano gli abitanti, ma calano pure i trasferimenti, perché cioè, continua ad esserci questo fenomeno negativo della riduzione dei trasferimenti. E quindi ecco, questa è un po' la questione, cioè noi dobbiamo inserire nella mozione, come proposta faccio, anche questi altri elementi di coinvolgere quelle associazioni di cui fanno parte i comuni e a cui noi partecipiamo, che sono l'ANCI, che è un'associazione istituzionale, tra l'altro presente al tavolo degli incontri con le istituzioni, e la Lega delle Autonomie, che a sua volta è un'altra di queste istituzioni, anche se in passato non hanno brillato per attenzione nei confronti dei comuni come i nostri. Questa è una denuncia che anche questa fu fatta l'anno scorso a Bastia Umbra e che è comunque attuale, perché non è che sia cambiato molto nel frattempo. Grazie.
Grazie consigliere Ciogli. È iscritto a parlare il consigliere Moretti. Prego consigliere.
Grazie Presidente. Come gruppo di Enel non possiamo non essere d'accordo con la mozione presentata dal Sindaco. Dobbiamo però registrare che un'iniziativa del genere arriva senz'altro in maniera tardiva. L'amministrazione di centrosinistra, della quale fa parte il Sindaco stesso, è un'amministrazione che ha governato la Dispoli già nei passati 9 anni, quando questo problema era già sentito, era importante ed era la causa, credo fondamentale, per la quale non si riusciva a realizzare opere pubbliche e servizi primari alla Dispoli. Che la nostra città sia in crescita tumultuosa è evidente dal censimento del 91. Nel 93, appena insediati, quando fummo eletti alla Dispoli, facemmo un convegno che tenni personalmente, nel quale ho ricavato dati che andavano da censimenti addirittura dal 61, 71, 81 e 91, aggiornati con i dati che avevo trovato in comune fino al 93. Ed era evidente il trend di crescita di La Dispoli, inteso come numero di nuclei familiari giovani che venivano a stabilirsi qui dalla cinta romana, dalla città di Roma con precisione, e quanto questi nuclei familiari giovani potessero gravare sulle infrastrutture, in particolare sulle scuole. Già al tempo il problema dei trasferimenti dello Stato era noto. La Dispoli ha sempre ricevuto poco dallo Stato in funzione di quanto invece abbiamo pagato come cittadini, di quanto abbiamo pagato di tasse. L'iniziativa è poi andata avanti, perché quando si compie uno studio demografico questo poi deve essere portato a qualcuno per spiegare a questo qualcuno che la nostra situazione è una situazione in controtendenza. Al tempo eravamo solo noi. Oggi si sono aggiunti molti altri comuni della periferia romana, come quelli che sono stati citati sia dal Sindaco sia dal consigliere Ciogli, e la situazione è andata peggiorando insieme a noi anche per questi comuni. Oggi siamo in più a chiedere che vengano adeguate questi trasferimenti, e quando siamo in tanti si crea il caso, cioè noi stiamo attendendo che si crei un caso per risolvere il problema. Purtroppo lo Stato non ragiona sui casi, le leggi vengono concepite ed approvate sulla base di un'esigenza più generale, in questo caso nazionale. Noi siamo quei paesi in controtendenza, non si possono fare leggi ad hoc per dei paesi in controtendenza. Credo sia più giusto, ma in questi anni, come dicevo prima, non è stato fatto, soprattutto in questi ultimi 10 anni, credo sia più giusto manifestare le proprie esigenze di volta in volta sulla base di specifici problemi. Ricordo che in passato furono presi finanziamenti ad hoc su problemi che man mano si creavano. Abbiamo realizzato nuove scuole alla Dispoli con dei finanziamenti ottenuti appositamente per questo, abbiamo fatto anche altre iniziative, sempre nell'edilizia sportiva, con finanziamenti ad hoc. Credo che sia stata un po' questa la carenza degli ultimi anni, carenza di programmazione, carenza forse anche di determinazione, di aggressività, di, come posso dire, di tenacia. Ricordo che personalmente mi piazzavo con la borsetta dietro la porta dell'assessore regionale o provinciale di turno in attesa che mi ricevesse per poter poi manifestare le nostre necessità. Facendo questo in maniera costante poi alla fine qualche risultato è arrivato. Oggi credo che si sia lasciato, come ripeto, in quest'ultimo periodo un po' tutto quanto al caso. Ricordo che 3 o 4 anni fa si istituì anche l'ufficio demografico in questo comune, un ufficio che compiva studi statistici, che ha pubblicato una brochure talmente bella e colorata, della quale però non si è saputo il fine, cioè a che cosa è stata finalizzata, a cosa è servita. Oggi vogliamo unirci ad altri comuni che hanno lo stesso nostro problema per manifestare tutto il nostro disagio. Io credo sia giusto farlo, siamo d'accordo, voteremo senz'altro a favore di questa mozione, ma come ripeto, come ho già detto prima, credo che questa iniziativa avvenga in maniera tardiva, insomma. Tra l'altro, noi chiediamo, in sintesi da quello che leggo nella mozione, di modificare una legge. Probabilmente qualcuno penserà giusto fare questo, ma immagino quanto possa essere difficile raggiungere un obiettivo del genere. Viceversa, credo che sarebbe più opportuno ragionare in termini specifici per quei pochi comuni come il nostro che hanno delle esigenze di natura infrastrutturale che sono al di fuori della portata dei bilanci comunali, questa è la realtà. Noi per realizzare quello che ci serve oggi alla Dispo in termini infrastrutturali, strade, scuole, centri per gli anziani, centri sportivi e così via, non possiamo attingere al bilancio comunale, questa è la realtà. Dobbiamo avere dei finanziamenti appositi. Siccome le infrastrutture però si creano una tantum, possiamo dire, poi dopo si manutengono, crediamo sia più giusto e anche più facile, questa forse è la soluzione, quello che pensiamo, richiede dei finanziamenti specifici per i comuni come il nostro. Che poi si faccia insieme ad altri comuni, io sono sicuro possa dare maggior forza alla richiesta, ma se fosse fatto anche da noi da soli, credo che motivandolo in maniera corretta e scientifica sarebbe senz'altro possibile ottenere risposte affermative. Accanto a questa proposta consiglierei, se gli amministratori, anche i colleghi consiglieri, vorranno seguire il nostro consiglio, consiglierei di ritirare fuori quegli studi statistici, aggiornarli e non basare tutto soltanto sull'aumento demografico, non è questo il problema. Il problema è l'aumento demografico di per sé, se non ci fossero abitazioni costruite ma venisse insieme alla costruzione delle residenze, non sarebbe un problema dal punto di vista economico. Il problema, come diceva il sindaco prima, ma come abbiamo sempre detto, come abbiamo già documentato, è il fatto che alla Dispoli vanno a popolarsi abitazioni già esistenti, che pagano un'ICI alta, che popolatisi di famiglie che vengono a vivere qui diventano prime case e cominciano a pagare un'ICI bassa. Quindi paradossalmente noi aumentiamo il numero dei residenti e diminuiamo il gettito ICI, questo è il problema vero di La Dispoli. Quindi la nostra proposta, che si aggiunge alla mozione, è quella di ritirare fuori gli studi statistici, accompagnarli con degli studi sociali, socio-economici, sono indispensabili, e presentarci laddove dovremmo ricevere attenzione con una situazione di fatto che non può essere disconosciuta, una situazione manifestata in termini numerici che dice che la Dispoli con questa tendenza andrà senz'altro in debito gravissimo nei confronti della popolazione di servizi e infrastrutture. Questa è la nostra proposta, ovviamente per fare una cosa del genere c'è da lavorare qualche settimana, e chiedere ai comuni che vorranno fare questa richiesta con noi di fare altrettanto. Grazie.
Concluso il consigliere Moretti, è iscritto a parlare il consigliere Battilocchi. Prego, consigliere.
Grazie Presidente. Sempre per fini statistici, a settembre uno studio dell'ufficio di statistica del comune, da gennaio a settembre la Dispoli è cresciuta di 1000 abitanti. Nel decreto legislativo che diceva il sindaco, che è stato sospeso dopo 2-3 anni di attività, bisogna essere più chiari forse e dire che è stato sospeso proprio ad opera delle grandi città, perché come ci è stato detto in modo esplicito, Milano, Roma, Napoli e altre grandi città sono quelle che poi sanno e possono fare operazioni di lobby in Parlamento. Ma vorrei dire anche nella stessa ANCI, perché l'ANCI non è che su questo si è distinta, malgrado, devo dire, gli interventi e le insistenze del consigliere Ciogli, oggi allora sindaco Ciogli, perché vede consigliere Moretti, non è vero che l'amministrazione non si è prodigata in questo senso, l'ha fatto a più riprese. ma cercando i canali che erano quelli istituzionali, l'ANCI e le occasioni in cui si discute del bilancio dello Stato da parte di tutti i comuni. Ebbene, questo non è risultato valido perché nell'ambito delle fasce dei comuni, come diceva prima Ciogli, vengono privilegiati i più piccoli, che però sono anche la maggior parte, quelli da 1.000 abitanti, 1.500, 2.000. E se noi pensiamo che a scuola, alla Vispoli, abbiamo 7.500 bambini circa, cioè quanto a Lumiere o quanto Tolfa, allora questi sono i... messi insieme. Quindi questi sono i problemi veri che si devono affrontare. Però la Dispoli e i comuni come la Dispoli sono una fascia minima nell'ambito degli 8.000 e passa comuni italiani e quindi non riescono ad avere singolarmente quella voce che invece dovrebbero avere. Tant'è che mentre Roma scende di oltre 300.000 abitanti l'anno e i comuni della cinta romana invece si potenziano parimenti, ecco, Roma continua a prendere gli stessi soldi che prendeva in passato. È uno di quei comuni che ha reclamato in passato, quando si bloccò dopo 2 anni quel decreto legislativo, era Roma, Milano, Napoli, questi sono i comuni che poi hanno fatto sì che ci fosse quel blocco. Oggi, ancora oggi, una stessa singolarità esiste per esempio nel riconoscimento dell'addizionale IRPEF, che non è, pure questa è stata fatta presente al Ministero degli Interni, perché anche lì non c'è una corretta suddivisione dell'addizionale IRPEF così come viene pagata. La cosa è ancora più preoccupante perché sembra che nella finanziaria si ribalti il sistema di incasso e saranno i comuni a incassare dalle imprese per poi ripartirlo la quota allo Stato. Mi preoccupa perché vorrei vedere un comune come il nostro che va a contattare 7.000 imprenditori in ogni parte d'Italia per reclamare quanto dovuto. E la cosa spero che venga corretta anche in sede di dibattito parlamentare, perché sarebbe sufficiente magari rivedere direttamente l'IRPEF in maniera diversa. Diceva che in passato ci si era mossi, e in passato forse ci siamo mossi tutti, ma ancora oggi, malgrado i movimenti, non ci sono questi risultati. Lì si pensa, al Ministero, si pensa che una soluzione potrebbe arrivare a febbraio se il governo regge con l'applicazione del federalismo fiscale. Io spero che questo accada, però nel frattempo mi sembra più che corretta e giusta l'azione che il nostro comune intende intraprendere attraverso la sensibilizzazione di comuni di vari livello, di vari fascia, e che vada tutti insieme proprio per fare lobby pure da parte nostra a risolvere questi aspetti. Per quanto riguarda Moretti, il centrodestra che ha governato la provincia e la regione, io ho fatto l'amministratore in quel periodo e mi ricordo benissimo cose che ho lamentato anche in quest'aula quando venne lì a Ugello, se ti ricordi, che la Dispoli c'era al pallino con la S e tu ci sei riuscito a parlare con i tuoi assessori, evidentemente io con i tuoi non ci sono mai riuscito a parlare, malgrado ci fosse anche con qualcuno conoscenze personali di amicizia, però non ci sono, formalmente non ci sono mai riuscito a parlare. Quando andavi a battere cassa in regione e trovavi la Dispoli, il funzionario, il dirigente, come sapeva che era la Dispoli, cioè, allargava le mani, te posso fare niente. Ecco, questa era la risposta che c'era e sfido, sono anche pronto a dimostrarle queste cose. Quindi queste cose non hanno pagato, spero che i nostri non si comportino nella stessa maniera, perché qualora fosse sbaglierebbero anche loro, ma sono convinto che questo non lo facciano. Credo che si possa, Sindaco, anzi lo propongo, che questa nostra mozione venga indirizzata anche ai presidenti della regione e della provincia, non so adesso se lì sono già in indirizzo, magari per conoscenza, perché è giusto che tutti sappiano e venga diramata questa situazione e che diventi una battaglia il più comune possibile, il più allargata possibile. Grazie.
Grazie consigliere Battilocchi. Un attimo, ci sarà il sindaco.
No, se penge vuole intervenire. Io volevo allora dire subito che mi sembra che possano essere assolutamente raccolte i contributi che emergono dalla discussione Per quanto riguarda le cose che diceva l'ex sindaco Ciogli, sì, io ricordavo all'inizio quello che nel passato è stato fatto ripetutamente. Noi ci siamo posti il problema dell'ANCI, perché Gino, sai bene che appunto, come dicevi te, spesso l'ANCI guarda, anzi è guidata dai grandi comuni e guarda molto al numero dei piccoli comuni, e noi siamo proprio a metà, e quindi spesso l'ANCI ci ha tradito da questo punto di vista, la stessa cosa che dicevi dell'anno scorso. Comunque è chiaro che non possiamo dimenticare che comunque l'ANCI è un po' il sindacato dei comuni, la Lega dell'Autonomia sono i sindacati dei comuni, e quindi io proporrei che alla fine, cioè intanto invita il sindaco, togliamo dal comune di Ispoli perché è scontato, a intraprendere un'azione finalizzata a raccogliere l'adesione degli altri sindaci dei comuni per presentare all'ANCI, alla Lega delle Autonomie e al governo la richiesta ufficiale, cioè le mettiamo qui. E poi come frase finale, dopo la frase invita, il primo capoverso, si richiede che la stessa azione venga attuata anche verso la regione e la provincia affinché della situazione sopra descritta venga tenuto conto nell'ambito dei programmi di finanziamento. Come ultima frase si invita inoltre il sindaco a dare mandato agli uffici perché venga approfondita l'analisi della situazione socio-economica e demografica della nostra città, raccogliendo anche la sollecitazione che faceva il consigliere Moretti. Nel senso, mettiamo questi contributi, sappiamo che non è che con una nostra mozione modifichiamo le leggi, lo sappiamo, non è così, però consideriamo l'inizio di un lavoro, o meglio, la ripresa insieme ad altri comuni di un lavoro. No, su un aspetto volevo riprendere l'intervento del consigliere Moretti. Io direi che non sono in contrapposizione quello di chiedere che ci vengano dati i fondi correnti per quello che è giusto e poi ottenere i finanziamenti per opere pubbliche, perché intanto, ripeto, noi chiediamo il nostro diritto, poi se avessimo questo nostro diritto delle spese correnti, poi chiaro abbiamo i diritti che ha Roma, Civitavecchia, Cassino e gli altri di avere i finanziamenti per le scuole e le strade. E poi lei sa bene che sono cose diverse, cioè proprio sono capitoli diversi, cioè noi siamo in grandissima sofferenza, a parte per le scuole, le strade, i ponti, ma anche per le spese correnti, cioè noi dovremmo quantomeno, proprio per stare al minimo, assumere 6 vigili, ma proprio per stare al minimo del controllo proprio minimo, avremo bisogno di almeno 500.000 euro per i servizi sociali, per dare risposte adeguate, e servizi sociali, sportivi e culturali. Quindi ci servono questi soldi per governare la città giorno per giorno. E poi certo, le scuole, i ponti, le strade, queste, su quegli aspetti noi siamo come gli altri, cioè rivendichiamo. Quindi le due azioni secondo me sono tutte e due giuste e tutte e due da perseguire.
Grazie. Sindaco, consigliere Penge, prego.
Sì, buonasera a tutti. Prima di fare l'intervento io volevo chiedere al sindaco, siccome sulla mozione c'è scritto che ha avuto un incontro col direttore delle finanze centrale, delle finanze del Ministero, come è andato questo incontro, poi faccio l'intervento.
Prego, sindaco.
Sì, mi sembra di averlo già accennato anche la volta scorsa. È chiaro che il direttore, cioè questo funzionario è appunto un funzionario che ha dimostrato una grandissima conoscenza, ma insomma, beh, certamente è scontato questo, dei casi, anzi ha fatto proprio l'esempio. Cioè, guardate che noi nel 97 facemmo quella legge, perché alcuni comuni, cioè voi state aumentando anno per anno, Milano 2, fatto proprio l'esempio, Milano 2 non hanno costruito a Milano, hanno ricostruito in un altro comune, quel comune passò da 2.000 a 10.000 abitanti nel giro di pochi anni. E quindi, cioè, ripeto, voi siete insomma un trend che ormai va avanti da tanto tempo, c'erano dei casi addirittura eclatanti, e lui fu uno di quelli che fece questa legge del 97, che ha un capitolo proprio che si intitola riequilibrio delle erogazioni ai comuni, e poi ci ha detto esplicitamente, guardate che poi in Parlamento Roma, Milano, Napoli, Bologna, Firenze si mettono d'accordo, il Parlamento ascolta loro. Seconda cosa che ci ha detto, quello diceva il consigliere Ciogli, poi ci sono una marea di piccoli comuni che siccome sono poveri, sono montani, sono disabitati, allora i fondi vanno lì e voi state nell'occhio del ciclone, voi state in mezzo e il ciclone gira intorno. L'altra cosa che ci ha detto, che forse o si rimette in vigore quella legge che è stata sospesa e allora noi cominceremo a respirare, oppure l'altra speranza può essere che siccome il decreto, la legge sul federalismo fiscale è pronta, se non ci sono crisi di governo, a febbraio-marzo il federalismo fiscale viene probabilmente approvato, e allora una speranza potrebbe essere quella del federalismo fiscale, nel senso che i comuni avranno più tasse proprie che trasferimento dello Stato, e quindi ogni comune conterà per quello che è. Questo ci ha detto.
Prego, prego.
Sì, ho letto la mozione, diciamo che è notorio che la nostra città ha una popolazione che si è più che raddoppiata appunto dal 91, siamo arrivati quasi a 40.000 abitanti, sappiamo lo stesso che ogni anno i residenti aumentano di 1.000 unità circa, e questo comporta appunto determinati problemi, perché le infrastrutture della città non sono adeguate e i problemi a divenire, viabilità e così via. Però penso che questa mozione non sia molto, come possiamo dire, non sia molto analitica sulla situazione del paese, quindi e nello stesso tempo dovrebbe tener conto di determinati criteri socio-economici, socio-statistici e così via. Nello stesso tempo, come ha detto qualcuno, non è che mettendo con l'aiuto dell'ANCI, che non ha inciso in passato, non inciderà in futuro, si può risolvere il problema. Il problema è molto complesso, pensate che la Regione oggi, per il famoso debito della sanità, dice che appunto sta a credito di alcuni milioni di euro perché non vengono conteggiati, è un caso simile a questo, 180.000 nuovi abitanti della Regione Lazio, e quindi alla fine se noi andiamo a pensare che alla Regione, che sta ad una portata superiore a noi, perché comunque ha una popolazione che supera qualche milione di unità e non viene presa in considerazione dal governo, pensate se la nostra città, anche alleandosi con altri comuni, potrà risolvere questo problema. Questo purtroppo è un problema che deriva anche dalla situazione nazionale che economica, che non permette, nonostante questo governo ogni tanto se ne esce con la barzelletta che c'è il tesoretto, ci sono i soldi e così via, ma poi nello stesso istante, dopo qualche giorno, poi vengono, si autosmentiscono e così via, non ci sono le risorse finanziarie per poter attuare questa situazione. Sarebbe una cosa bella se già era stato attuato il federalismo, sarebbe stata una cosa bella se il federalismo fiscale, già quando il governo precedente l'aveva presentato con il referendum, veniva appunto approvato. Oggi si dice che verrà approvato a gennaio, penso che non ci arriverà questo governo ad approvarlo a gennaio, perché cadrà molto prima, e pertanto ci troveremo in una situazione abbastanza antipatica. Quindi a oggi penso che si può anche votare questa mozione, ma non è questa che sicuramente potrà risolvere questo problema. Fermo restando poi che in passato, al di là dei finanziamenti che può aver avuto questo comune, ben pochi, ma non perché, come diceva qualcuno, non veniva ricevuto, diciamo la verità qual è, diciamola questa verità che la diciamo sempre, ma c'è qualcuno che fa finta di non capire, non c'erano strutture adeguate che permettevano di avere questi finanziamenti. Quindi è inutile tornare sempre con la solita tiritera, anche perché non ci sembra che oggi, con tutto questo allineamento di amministrazioni di sinistra a tutti i livelli, vediamo questi grandi finanziamenti che non arrivano, nonostante appunto si cerca di chiederli. Quindi quando si fanno queste considerazioni è bene valutarle bene e fare attenzione, perché non è come viene detto così. La realtà è ben differente. E si sa come vanno queste cose. Grazie, ho terminato.
Grazie consigliere, è iscritto a parlare il consigliere Lauria. Prego consigliere.
La ringrazio presidente, un saluto a chi ci ascolta da casa e presenti in aula. Beh, è indubbio che anche nelle scorse consigliature l'amministrazione comunale si sia adoperata per tentare per cercare di far comprendere alle sedi competenti e agli organi sovracomunali effettivamente quali sono le questioni e le problematiche che hanno interessato la nostra città nel corso degli ultimi 20 anni. Io direi al sindaco, al di là della possibilità di inserire tale mia precisazione nel corpo della mozione, di interessare le sedi competenti soprattutto su un profilo che credo sia stato rimarcato certamente, ma che ha bisogno appunto di una evidenza anche ad oggi, cioè quella della funzione che ha caratterizzato la città di Ladispoli unitamente ad altre città italiane a tratti di territorio, la funzione appunto di straordinaria integrazione sociale e di sperimentazione culturale che a mio modo di vedere è tematica e profilo che deve essere posto nella giusta evidenza. Credo che in buona misura questo già sia stato fatto, però insisterei molto su questo aspetto qua. Un po' così come quando parliamo di città o di tratti di territorio che ospitano, ad esempio, parlo della questione ambientale, di strutture energetiche e poi, diciamo, costituiscono un fabbisogno per buona parte di regioni o di parti del territorio nazionale. Ecco, io credo che anche questo aspetto qua, questa funzione di straordinaria integrazione che la città di Ladispoli continua, diciamo, ad assumere nel territorio italiano, costituisca un servizio straordinario tanto a favore della comunità italiana quanto a favore della comunità europea. Quindi, sindaco, ecco, insisterei su questo aspetto, ma certamente non è che nelle stagioni scorse, nelle consigliature scorse, l'amministrazione comunale non si sia interessata di questo, peraltro è problematica che interessa, credo, anche la città di Ardea, così come altri comuni importanti del centro Lazio.
Grazie, consigliere. La parola al consigliere Ciogli.
Grazie, presidente. Volevo riprendere il ragionamento per ricordare come durante le amministrazioni che si sono succedute alla provincia e alla regione abbiamo sempre fatto anticamera nelle sedi sia istituzionali che degli assessorati senza ottenere nessun risultato. I progetti sono stati presentati, sono lì. E si possono anche andare a vedere, sono stati completamente ignorati. Il presidente Storace ha ricevuto personalmente dal sottoscritto per ben 3 volte una nota molto breve, perché sappiamo benissimo che non è che i presidenti hanno tempo per leggere dei pamphlet complicati, in cui si riassumeva la situazione di Ladispoli e gli si chiedevano 3 cose. La prima erano le scuole. Trovare il modo, nonostante la legge nazionale avesse modificato le finalità della legge che prevede il finanziamento per gli edifici scolastici, trovare il modo di finanziare le scuole nuove, perché non abbiamo bisogno di nuove scuole, l'inquinamento e l'erosione. Queste erano le 3 cose che abbiamo chiesto tutte le volte che abbiamo avuto modo di incontrare il presidente Storace e ovviamente i singoli assessori. Con il presidente Moffa era un rituale, quando mi vedevano a Palazzo Valentini si mettevano a ridere gli altri colleghi, perché io mi presentavo nella riunione nella quale per statuto provinciale i sindaci vengono invitati per illustrare le proprie problematiche e io mi presentavo, illustravo le mie problematiche e naturalmente non succedeva niente. Addirittura mi ricordo che l'ultimo anno questa farsa fu sviluppata, cioè il presidente Moffa riceveva i sindaci e nel frattempo il bilancio era già in discussione in consiglio provinciale e il tempo per presentare gli emendamenti era scaduto, per cui quell'incontro con i sindaci non aveva nessun valore, nel senso che non si sarebbe comunque tenuto conto di quello che i sindaci proponevano. E che cosa chiedevamo alla provincia? Alla regione ve l'ho detto, la scuola, inquinamento ed erosione. Per quanto riguarda la regione, la provincia, chiedevamo la viabilità, la sistemazione della viabilità. Vi siete mai chiesti perché la Sette Vene Palo, nel tratto che va dalla cabina Enel a Cerveteri, ha la pavimentazione dei marciapiedi a destra e a sinistra e le cunette chiuse? mentre invece la Sette Venevalo che attraversa il centro di Ladispoli dalla stazione, oggi centro di Ladispoli, ma dalla stazione ferroviaria fino all'incrocio con l'Aurelia non è in quelle condizioni? Bene, lì c'è stata proprio una scelta deliberata della provincia di Roma all'epoca, presero un progetto già pronto dell'amministrazione precedente, lo gettarono nel cestino e non ci diedero un centesimo di finanziamento e ci trasferirono le strade nelle condizioni in cui erano. Scusi Presidente, scusate. E così come chiedevamo un intervento sul sistema fognario, perché la provincia ha una competenza specifica per quanto riguarda il controllo delle acque e quindi il sistema fognario. Che cosa è accaduto però nel frattempo? Quando la giunta Marrazzo è subentrata alla giunta Storace, è notizia ormai consumata che ha trovato un deficit di 10 miliardi di euro concentrato soprattutto sulla sanità. Quindi oggi la Regione deve fare i conti con questa situazione per quanto riguarda la possibilità di disporre di finanziamenti.